nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ecco, abbiamo detto nel canto, Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore. È tutto. Per entrare nella Pasqua fa che vediamo l'amore, vediamo. E il peccato è non vedere, non voler vedere. Quanto amore, quanti tradimenti nostri, chiediamo al Signore perdono in questo giovedì, che è un mercoledì, ma vogliamo anche ricordare l'esperienza spirituale di Santa Rita, che ha fatto della croce, della passione del Signore, la sua forza. Riconosciamoci peccatori.
Confidavo che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariote, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Santa Rita oggi è tutta presa dalla passione del Signore. E quindi ci invita a fare anche a noi la stessa cosa. Diciamo, la devozione a Santa Rita oggi ci invita a fare bene quello che dobbiamo fare, cioè vivere bene la Settimana Santa. È un aspetto della devozione che abbiamo in lei. Viviamo bene il tempo che stiamo vivendo. È la settimana più importante dell'anno liturgico. E allora tuffiamoci un po' in queste parole che abbiamo ascoltato, soprattutto in quest'ultima parola, sono tre versetti del Vangelo di Matteo. Uno dei dodici, uno dei chiamati, Giuda, viene sopraffatto da un sentimento cattivo, da uno spirito cattivo che chiamiamo tradimento. Consegna Gesù ai suoi uccisori. Lo tradisce, lo consegna. Lo stesso verbo si potrebbe usare anche in senso buono, consegnare. La tradizione è un tradimento, ma è in senso buono. Invece qui è il tradimento nel senso cattivo, è una consegna cattiva. È una consegna, non so perché si è trovato proprio Giuda lì. Da un po' tanti giorni ci sto pensando, perché proprio Giuda? E faccio un salto alla tua vita, alla mia vita. Perché in quel giorno, in quell'ora, in quel minuto tu hai fatto quella cosa lì? Dimmi, se trovi un motivo per cui hai fatto quella cosa di cui ti sei pentito. Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Perché proprio tu? Non lo sappiamo. Dobbiamo ammettere che tante volte ci è andata bene, poi proprio quella volta lì invece no, è andata male, sono caduto, sono scivolato, avevo la testa confusa. Perché Giuda ha tradito? Amatissimo da Gesù, scelto dal Signore, fino alla fine Gesù l'ha tenuto accanto a sé. Sicuramente tra gli undici c'era qualcuno che si sentiva in dovere di dire a Gesù: Gesù, ma guarda che Giuda mi sembra che fa delle cose un po' losche. Mi immagino, anche se non è scritto nel Vangelo, che Gesù avrà detto a questo tizio: zitto, ho scelto lui come ho scelto te, fino alla fine. Ma allora, interrogate il vostro cuore questa sera. Che cos'è il cristianesimo? Ma il Signore, secondo voi, siete teologi anche voi, aveva bisogno del tradimento per manifestare l'amore eterno di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo? Dove si colloca, dico tra virgolette, la necessità di questo tradimento? Si può parlare di una necessità teologica del tradimento di Giuda per vedere tutto l'amore di Dio che è sulla croce? Chiaro, no? Che Dio non ha bisogno del tradimento. Dio entra nella storia, è entrato, ha creato delle relazioni, alcune molto fitte, i dodici. Uno di questi ha tradito, ma hanno tradito anche gli altri, in misura diversa. Pietro ha tradito, poi si è pentito subito. Voglio dire questa cosa qui perché anch'io devo crescere nella fede e cerco di crescere. E oggi ho pensato, mi è venuta in mente una grande diga. Chiaro che tutti gli esempi sono zoppicano. Una grande diga c'ha un punto, una grande, come si chiama quella cosa? Una parata di cemento armato e poi milioni di metri cubi di acqua che spingono proporzionalmente sui metri quadrati della diga, sui centimetri, si fanno dei calcoli anche sui centimetri. Può succedere che ci sia un difetto strutturale, che un centimetro non ci sia del ferro. E dov'è che malauguratamente, speriamo mai, andrà a rovinare quella diga? Su quel centimetro, su quei 10 centimetri dove il ferro non c'è una giusta proporzione nel cemento. Portate tutto nel registro della nostra vita. Giuda è quel centimetro quadrato che non ha funzionato perfettamente della diga, e io sono come lui e tu sei come Giuda. Dov'è che entra l'amore di Dio? Se voi guardate la vostra vita, quando è che avete conosciuto veramente l'amore di Dio? Quando è crollato qualcosa dentro, magari quando hai fatto il peccato e poi hai sentito quell'amore di Dio. Ma capisci? Si potrebbe leggere, no? Lo so che è un linguaggio paradossale, ma in teologia si fa così. È un linguaggio paradossale, non è che Dio ha bisogno del peccato, che no, se non sarebbe onnipotente. Ma anche attraverso il peccato lui ha fatto una cosa meravigliosa. È come se tutti quei milioni di metri cubi di acqua, che sono milioni di amore, di metri cubi di amore, amore di Dio, l'amore di Dio, è entrato nel nostro mondo attraverso una ferita, un cedimento della diga, che è la struttura della nostra persona. Perché ci eravamo un po' anche insuperbiti, no? E dicevamo: oh, come sono bello, oh, come sono bella. E quando tu dici: oh, come sono bello, oh, come sono bella spiritualmente, tu non ti rendi conto che diventi superbo e ti allontani da Dio, perché pensi di poter fare da solo. E invece quando all'improvviso si è rotta la diga dentro di te e hai visto che non eri così bello, non eri così bella, che è successo? Umanamente parlando ci dovrebbe essere la punizione, no? Che succede con Dio invece? Che Dio manifesta tutto il suo amore dell'eternità e lo fa passare in quella fessura lì. Lo fa passare in quella fessura lì del tuo peccato. Io non mi permetto di giudicare Giuda. lo giudica la storia, l'ha giudicato la sua coscienza, l'hanno giudicato tanti cristiani, boh, che ne so se hanno fatto bene. Comunque io i tratti di Giuda li vedo anche dentro di me, qualche impronta sta dentro di me. Perché facciamo certe cose a volte? Non c'è una ragione. Ma quello che ho capito nella vita è che Dio approfitta del tuo peccato per riempirti di un amore che altrimenti non avresti mai conosciuto. E allora si può dire sì, Dio si incarna per salvarci dal peccato, ma si può dire anche che Dio si sarebbe incarnato lo stesso per farti diventare figlio di Dio e per riempirti di amore, e ha trovato quella fessura lì. Capite che oggi questo Vangelo, so tre righe, Giuda all'improvviso viene sopraffatto da uno spirito cattivo, e guardate che si può, come dice un autore, si può tradire solamente uno che ti ama tanto. E può tradire solo uno che è tanto amato dall'altro. Uno che non è amato non sa nemmeno cos'è il tradimento. Ma dove c'è tanto amore c'è tradimento. Perché? Vedete quanto è fitto il mistero del nostro cuore? Quanto è fitto il mistero del nostro cuore? Beh, Dio è entrato dentro questo tradimento come una diga che si rompe, e tutti quella massa di amore eterna, quel malamore si è riversato nel suo figlio e in noi. Il suo figlio ha preso il peccato dell'uomo, l'ha preso, e sulla croce l'ha consumato con l'amore il peccato, si è lasciato consumare, ma è l'amore che ha consumato il peccato. Lui è andato come Giona dentro il peccato, ma poi ha spaccato il ventre del pesce. E quindi è entrato dentro il peccato dell'uomo. Sentite, è meraviglioso. Non ti puoi abituare a un Dio così. È meraviglioso. E permettetemi, non riduciamo il cristianesimo a semplicemente una storia di peccato, di salvezza, ho fatto peccato, Dio mi salva. È molto di più, è un Dio pieno di amore, è la paternità di un Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che dall'eternità creano questo mondo. E non è che Dio va a correre dietro al suo progetto perché purtroppo gli uomini hanno peccato, deve mandare suo figlio perché purtroppo gli uomini hanno peccato. Se fosse così sarebbe un Dio manovale, un Dio operaio, un Dio che non fa bene i calcoli. Invece è meraviglioso che Dio ci ha creati così, che ci ha lasciato la libertà, e che comunque dentro questa libertà lui non è secondo, e comunque lui è onnipotente, onnipresente, e comunque lui non abbandona l'uomo quando pecca. Capite? Chi lo pensa questo? Ma vogliamo pensare questo, che Dio abbandona l'uomo quando pecca? Vogliamo lasciare lì Giuda come l'unico responsabile della storia? Ma no. Ma non sentite che il vostro cuore vi dice: c'ero anch'io in quel tradimento? Non lo sentite? E Dio così entra nella storia, in un modo c'è entrato già, ma entra nel lato peggiore della storia. E entra come vittima e esce come vittorioso. Entra come una vittima, ma invece vince, capite? E adesso noi, è meraviglioso, da questa sera a domani noi possiamo seguire Gesù e guardiamolo con gli occhi del cuore, di una bellezza enorme, guardiamo il Signore
e impariamo da lui quell'umiltà, quella mitezza, quel silenzio, quella capacità di trasformare l'odio, il rancore, il risentimento. Dio ha tanto amato il mondo, sembra un giovane che ama la sua sposa. Dio, il Padre, ha tanto amato il mondo che dà il Figlio, dà tutto se stesso, dà tutto se stesso, è innamorato. Non possiamo pensare che questo è successo solo perché l'uomo ha peccato e Dio poi è corso dietro al peccato. Capite che non è così. Capite che c'è un disegno paradossale, che il nostro essere in questo mondo è molto più grande. L'uomo è fatto di immagine di Dio. Noi non siamo dei vermiciattoli che poi dopo il Signore li perdona perché hanno fatto un peccato. Non è così. Se io affronto la Settimana Santa così e domani il Triduo, ma non è così. C'è anche questo aspetto drammatico del peccato dell'uomo, del tradimento, sicuramente, ma questo aspetto drammatico dell'uomo è legato alla libertà dell'uomo, e la libertà dell'uomo non è sfuggita a Dio, è un tratto della nostra immagine e somiglianza di Dio. E quindi Dio che cosa doveva fare? Dio doveva ci ha creati e poi doveva creare un'alleanza tra noi e darci lo spirito dell'eternità, lo spirito della figliolanza eterna, lo spirito di figli di Dio. E cosa fa Gesù sulla croce? Soffia lo Spirito Santo, prendete l'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito. Da quel foro qui, sul costato, da quel foro esce l'infinito amore di Dio, quella diga che si rompe proprio nel peccato dell'uomo. Ecco che a volte non voglio assolutamente giustificare Giuda, ma dico una cosa: che bellezza quando crolliamo, che bellezza quando cediamo, quando siamo costretti a renderci all'amore di Dio, che bellezza quando non ce la facciamo più a trattenere tutta l'acqua che ci invade. Quante volte siamo stati lì col secchio, vogliamo contenere una diga che si è rotta. No. Che cosa vuoi fare per Dio? Ma che cosa vuoi fare per Dio? Che cosa gli vuoi dare a Dio? Non puoi dargli niente. Gli puoi dire solamente: sono piccolo, sono pieno di stupore per quello che stai facendo per me. Ma non puoi neppure più lamentarti per il peccato, ma che ti lamenti? Capite che Dio aveva già previsto che tu diventassi figlio. Ti ha creato perché tu diventassi figlio, non per perdonarti un peccato. Non ti ha creato per perdonarti un peccato. Ti ha creato perché attraverso il perdono dei peccati tu diventassi figlio e sentissi tutto l'amore di Dio. Ecco, è diverso. Tu non sei capito che Dio ti ha creato, fa dei peccati e lui con grande pazienza ti perdona. Ma così si fa con i bambini elementari. Scusate bambini. È molto di più. Ecco, mi fermo qui. Perché già sento che la Pasqua incombe. E già siamo a Pasqua. Non sentite tutto l'amore di Dio che preme attorno a noi nel nostro cuore? Dio che dice: vi amo figli, smettete a farvi la guerra, vi amo figli, smettete di farvi la guerra tra di voi, vi amo figli. E mi permettete di dire, io penso che tutto questo gran caos che c'è attorno a noi e dentro di noi, comunque faciliterà la Pasqua, che comunque Dio ne farà, se ne servirà di questo caos per creare l'armonia, per creare un mondo nuovo. Perché scusatemi, ma chi vuole ritornare in questo mondo che abbiamo alle spalle? Ditemelo. E quindi il Signore ci ha creato quasi, ci ha fatto quasi sentire la nausea per questo mondo che abbiamo alle spalle. siamo nauseati.
Si può dire?
Sì.
E non dite che i ragazzi non capiscono. Siamo noi che non capiamo niente. Abbiamo ridotto il mondo a qualcosa di nausebondo. I nostri interessi, il nostro futuro, l'economia, la nostra salute fisica. E siamo nauseati da questo clima che abbiamo creato noi. Facciamo le guerre per questo. E allora Dio ha aspettato con grande pazienza, ci ha fatto bollire a tutti nella stessa acqua. E adesso è Pasqua. È Pasqua. E Dio ti vuole dire: ma ti amo, figlio. Ti amo, figlia. Arrenditi. Permettiti di crollare, perché ti solleverò io.
Preghiamo. Concedi a noi di credere, o Dio onnipotente, che la morte del Figlio tuo, celebrata in questi misteri, ci renda partecipi della tua stessa vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ora facciamo la preghiera litanica, il primo schema. Il frutto dello Spirito è l'amore, tu Rita l'hai vissuto.
Ottienilo per noi.
Il frutto dello Spirito è la pace, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Il frutto dello Spirito è la gioia, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Il frutto dello Spirito è la pazienza, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Il frutto dello Spirito è il perdono, tu Rita l'hai vissuto.
Ottienilo per noi.
Il frutto dello Spirito è la fedeltà, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Il frutto dello Spirito è la pazienza, tu Rita l'hai vissuta.
Ottienila per noi.
Adesso facciamo la preghiera di intercessione per gli ammalati e i sofferenti. O Dio onnipotente, in questi giovedì, in onore della tua serva Santa Rita, rivolgi la tua grande misericordia sulle persone ammalate e su quelle che hanno gravi problemi. Per loro intendiamo pregarti. Mentre contempliamo la sofferenza di Santa Rita per la dolorosa ferita sulla fronte e la sua grande fiducia in te, nonostante le prove e i dolori, ci rivolgiamo con fede a te, o Dio della consolazione, per ottenere il dono della guarigione e della pace per tanti fratelli afflitti. O gloriosa Santa Rita, aiutali perché sappiano contemplare la croce con i tuoi stessi occhi e trovare in essa la forza di cui hanno bisogno per portare la propria croce. Allevia con la tua intercessione le loro pene, liberali dalle sofferenze e ottieni il bene prezioso della salute e della santità. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Rita, nostra patrona,
prega per noi.
Prima della benedizione con la reliquia, ci scambiamo veramente i santi auguri di passare un triduo bello, tutti quanti, insieme, nelle vostre parrocchie, ma siamo uniti. Non sono tre giorni, un giorno solo. Inizia domani. Domattina pregate per noi sacerdoti, perché il Vescovo, come in tutte le diocesi, celebrerà la messa crismale, dove, insieme con tutti i sacerdoti, il pastore, appunto, ci chiederà di rinnovare l'adesione filiale a Cristo attraverso l'adesione alla Chiesa, alla sua missione di Vescovo. Quindi rinnoveremo le offerte sacerdotali. Ed è importante, no? Che voi da casa, se non potete venire, pregate per i vostri sacerdoti, che questo Spirito Santo li ravvivi, ci ravvivi a tutti. E poi domani sera c'è questa meraviglia della messa in Cena Domini. Veramente, venite tutti, anche se state male, venite. Perché è il mistero dell'amore, che Dio, mentre sta per morire, alla vigilia della sua passione, spezza il suo corpo, versa il suo sangue. Come si fa a stare a casa? Ecco, domani inizia allora questo trido che terminerà sabato alle ore 21, quando noi faremo la messa, appunto, della resurrezione, no? Sapete già meglio di me, tutti, grazie, preghiamo gli uni per gli altri, è vietato distrarsi, pensiamo solo al Signore. E se volete confessarvi, in questi giorni avete visto c'è un sacerdote brasiliano, padre Edward, che vi è venuto a darci una mano, quindi confessatevi e niente, prepariamoci.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Per intercessione di Santa Rita da Cascia vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.